Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata da Paolo Lambruschi, veniamo subito ai giornali di oggi. I titoli sono tutti quasi sulla politica, sulla rottura o pseudo rottura, vediamo poi le varie interpretazioni del patto del Nazareno, poi articoli di politica estera su questo rapporto tra la Banca Centrale Europea e la Grecia, anche qui le interpretazioni sono un po' diverse, poi le reazioni della Giordania al supplizio inflitto al pilota dallo Stato Islamico. Partiamo con la Repubblica, caos, Forza Italia, Dio patto, Renzi, andiamo avanti da soli, questo è il titolo che apre il quotidiano fondato da Scalfari, Berlusconi frena, deciderò di volta in volta e Fitto attacca, azzerare i vertici, l'analisi è affidata a Claudio Tito, si intitola I prigionieri della debolezza, ma è interessante leggere anche il retroscena, pagina 2 di Goffredo De Marchis che si riferisce soprattutto alla reazione del governo di Renzi, non accetto Ricatti, io i voti li trovo comunque, questo è il titolo tra virgolette, scrive De Marchis, bisogna rifare un po' i conti per le riforme, disegnare una nuova mappa dei numeri in Parlamento, anche se da parecchie settimane Matteo Renzi e Luca Lotti ragionavano sui pericoli della spaccatura in Forza Italia, più insidiosa secondo loro delle richieste della minoranza del PD. Il Premier oggi dice ai suoi amici che il partito azzurro si sta spaccando in quattro, Toti che vuole prendere il posto di Verdini, Verdini che tiene sul patto, Brunetta contro tutti e Fitto che sogna di prendersi il centrodestra. Perciò meglio che si faccia chiarezza, dice Renzi, mostrandosi come al solito sicuro di far girare la ruota dalla sua parte. Vogliamo far esplodere quelle contraddizioni, come? Confermando l'accordo sull'Italicum punto per punto, senza accettare però condizioni o subire ricatti. Dopo la rottura del patto del Nazareno, Lotti, il vice segretario Guerini e l'ufficiale di collegamento con le Camere Rosato riscrivono le maggioranze possibili, sapendo che potrebbero essere più ballerine, perché finora Forza Italia è stata indispensabile per assorbire gli strappi dei dissidenti democratici, con tutti i mezzi, voti, uscite strategiche dall'aula nei momenti di difficoltà, emendamenti studiati ad arte. È ancora vivo questo feeling totale? Si domanda De Marchis. Un patto del Nazareno che scaldava persino la fiducia del premier segretario nel suo partito, questo patto di ferro ora è davvero in crisi, la rete di protezione insomma non esiste più e a Palazzo Chigi ne prendono atto, io i voti li trovo comunque, spiega Renzi ai collaboratori, ma rispetterò l'accordo con Berlusconi fino in fondo, per esempio garantisco che l'Italicum alla Camera non cambierà di una virgola e diventerà definitivamente legge. E il messaggio, dice De Marchis, è diretto ad Arcore, discorso con l'ex Premier azzurro non si chiude qui, l'ultima versione della norma elettorale approvata al Senato va più che bene a Forza Italia, se il patto in qualche modo tiene i forzisti avranno i capilista bloccati, vera ossessione di Berlusconi e Verdini, se vogliono scegliersi i deputati, questo è l'ultimo treno, ci pensino e decidano, ma presto, fa capire Renzi che ci mette un attimo a non far stare sereno anche il suo alleato per le riforme e dichiara quello che i girotondini non sono riusciti a fare in 20 anni, io l'ho realizzato in uno, Forza Italia dilaniata e mai così debole. C'è un altro aspetto interessante di questo retroscena, sono i sondaggi post-Quirinale arrivati sulla scrivania del Premier che mostrano un rafforzamento della fiducia personale del PD di fronte, mentre Forza Italia registra un ulteriore crollo e Renzi punta a consolidare questo risultato portando a casa le riforme nei tempi più brevi, ma la minoranza del PD glielo consentirà, domanda De Marchis. Da giorni i bersaniani rivendicano un loro successo e ancora di più un metodo, se Matteo riparte dall'unità del PD come ha fatto con Mattarella, osserva Miguel Gotora, leader dei ribelli al Senato, non ci saranno problemi, se invece ritorna la propaganda dei gufi, dei dissidenti, cercheremo di migliorare i provvedimenti in Parlamento. Vediamo invece sempre in questa pagina di Repubblica la reazione dall'altra parte di Forza Italia, salta il patto del Nazareno, appunto Forza Italia, per noi è rotto. Veniamo ad altri argomenti che sono trattati oggi da Repubblica. C'è il tema, come dicevo, economico, quello dell'incontro che c'è stato tra Draghi e i greci, Tsipras e Varoufakis, schiaffo della Banca Centrale Europea Tsipras. Atene viola gli accordi, i suoi bond non sono più garanzia di qualità. C'è un'analisi nelle pagine interne affidata a Federico Fubini, l'ultimatum di Draghi solo una settimana e poi stacca la spina. La Banca Centrale Europea scrive da 6 giorni alla Grecia: se il nuovo governo di Atene non cambia strada, se non rinuncia al radicalismo della sua prima settimana, rischia di soffocare finanziariamente. A quel punto l'uscita dall'euro potrebbe diventare, scrive Fubini, una prospettiva più concreta, non fosse per le linee di emergenza che la Banca Centrale di Francoforte continua a riaprire ogni 2 settimane a favore delle banche elleniche. Adesso la Grecia è appesa a un filo di cui l'Euro Tower tiene saldamente l'altra estremità. Questa volta Mario Draghi, il presidente italiano della BCE, non aveva altra scelta. L'istituto di emissione presta denaro alle banche dell'area euro solo in base a regole precise. In cambio di quei finanziamenti, queste ultime devono portare in garanzia a Francoforte delle obbligazioni, di solito sono titoli di Stato di qualità meno accettabile. Se quei titoli sono classificati come spazzatura perché sono emessi da governi in insolvenza o vicini ad essa, la banca centrale può accettarli solo a condizioni molto precise. In particolare, quei governi devono impegnarsi ad attuare un programma economico di aggiustamento in cambio di finanziamenti dall'Europa e dal Fondo Monetario. In sostanza, quando i titoli di governo diventano spazzatura, la BCE li accetta come garanzie solo se quel governo accetta quella che fino a ieri è stata la Troica. E in questo modo che le banche greche hanno continuato ad alimentarsi di liquidità in BCE dopo il default 2011, avevano in bilancio quasi solo titoli di Atene da presentare in garanzia a Francoforte in cambio di prestiti, ma Francoforte li accettava unicamente perché Atene a sua volta aveva sottoscritto un piano europeo di risanamento. In sostanza, poi dice Fubini, nuovo governo di Alexis Tsipras ha fino a mercoledì prossimo per decidere se rientrare nei ranghi e accettare che l'attuale programma europeo di risanamento per Atene sia prolungato. Veniamo altro argomento forte oggi sulle prime pagine: la Giordania bombarda lo Stato Islamico, l'IS, i terroristi vanno crocifissi, è durissima la reazione, scrive in prima pagina la Repubblica, della Giordania e del mondo arabo contro lo Stato Islamico dopo il rogo shock del pilota. Ieri Amman ha impiccato 2 qaedisti, tra cui appunto Saeed al-Rishawi, e bombardato l'IS in Iraq, mentre l'imam di Al-Azhar, massima autorità dell'Islam sunnita, tuonato, i jihadisti vanno crocifissi. E qui c'è un'analisi, un commento che nelle pagine interne di Repubblica è affidato a Gilles Kepel: la corsa all'orrore degli spot dell'IS guarda l'Europa ma spaventa l'Islam, scrive Gilles Kepel. Il terrorismo islamista è costretto a rinnovarsi nell'orrore con un'inventiva permanente dell'abominio, le crocifissioni, le decapitazioni, adesso la cremazione di un essere vivente. Serve innanzitutto a captare l'attenzione della rete, ma la guerra di propaganda può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Questo orrore, spinto all'estremo, verso limiti che sembrano avanzare a ogni video, può diventare una trappola. I jihadisti corrono sempre il rischio di oltrepassare l'accettabile, come è accaduto il 3 gennaio scorso, quando hanno bruciato vivo in gabbia un pilota giordano, eseguendo una sentenza che non ha nessun precedente conosciuto nella storia della civiltà musulmana e che non riposa su nessun testo sacro. E tra l'altro, dice, l'ultimo video dello Stato Islamico è stato diffuso il giorno in cui il re della Giordania era in visita a Washington. Ancora una volta il senso dell'opportunismo politico del sedicente califfato si è dimostrato vincente, poiché il sovrano hascemita è stato costretto a interrompere la sua visita in America e rientrare in Giordania in fretta e furia. I jihadisti hanno nuovamente raggiunto il loro obiettivo con un sapiente uso della straordinaria forza dei social network, così che sono finora riusciti a imporsi agli stati e i loro apparati militari. Ma nota poi che per la tradizione islamica vieta la cremazione di esseri viventi, eppure nella loro mente gli islamisti hanno voluto comminare al pilota giordano una morte così infamante che hanno giustificato con la ricerca di una vendetta esemplare. E dice, come hanno dimostrato le reazioni di condanna in Giordania, questo rilancio verso la barbarie può rivelarsi pericoloso, se non fatale, per gli islamisti, anche con una popolazione dove i simpatizzanti alle loro cause sono numerose. Ora, è verosimile che anche le banlieue di Parigi o Marsiglia vivano la stessa ripulsa nei confronti dell'ultima efferatezza jihadista e che nelle prossime settimane meno giovani partiranno a combattere in Siria e in Iraq. Adesso i musulmani, invece di solidarizzare con i jihadisti, potrebbero prendere le distanze dal loro operato e dai loro crimini. L'ultimo titolo in prima pagina su Repubblica, la Fogliettone, una storia italiana, Agrigento, le 1300 sedute fantasma per incassare i gettoni comunali. E poi invece una citazione di un articolo di Federico Rampini nell'inserto di Scienza, siete sempre in ritardo, ve lo ordina il cervello. Corriere della Sera, l'apertura è dedicata alla BCE, la BCE interviene e scuote la Grecia, saranno sospesi i finanziamenti, c'è un articolo di cronaca affidato a Danilo Taino, il titolo è Gli impegni non rispettati, le banche greche non potranno più utilizzare i loro junk bond, i titoli di Stato di Atene considerati spazzatura, dice, ma potranno continuare a finanziarsi per altre vie presso le banche centrali. Draghi ha chiarito al Ministro delle Finanze greco Varoufakis la posizione della Banca Centrale Europea, non sarà l'istituto di Francoforte a risolvere i problemi di Atene perché non può, ma non farà nemmeno nulla contro perché non vuole. C'è un articolo di fondo dedicato a questo incontro firmato da Francesco Giavazzi, il titolo è Invisibili trame contro l'euro, scrive Giavazzi, la simpatia che il nuovo governo greco suscita in molti, la condiscendenza verso un paese le cui condizioni sociali sono da alcuni anni drammatiche, rischiano di farci cadere in una trappola che potrebbe portare dritti alla fine dell'euro. La Banca Centrale Europea, con la mossa di ieri sera, con la sospensione del finanziamento diretto delle banche greche, ha mostrato di essere ben conscia dei rischi che si stanno correndo. La vittoria elettorale di Tsipras e il suo annuncio che non intende rispettare gli impegni assunti dal precedente governo erano stati accolti in modo diverso in Germania, da Angela Merkel, dal suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble con grande preoccupazione, dagli oppositori dell'euro con comprensione. Costoro vedono nel risultato delle elezioni greche un'occasione per criticare il modo in cui la Merkel ha finora gestito la crisi di Atene, auspicano una revisione del programma di salvataggio concordato con la Troika, il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e ascoltano con attenzione le nuove proposte della Grecia per una ristrutturazione dei debiti, critiche legittime e programmi ragionevoli, ma che nascondono, dice Giavazzi, un comportamento strategico. Il vero obiettivo è spingere la Banca Centrale Europea ad accettare una ristrutturazione dei titoli di Atene che essa acquistò nel 2010, ma se lo facesse la banca violerebbe i trattati europei che impediscono di finanziare debiti pubblici stampando moneta. I governi sono liberi di condonare anche tutto il debito greco, ma la BCE non lo può fare. Non solo la BCE non può accettare perdite sui titoli pubblici che ha acquistato, non può neppure accettare come garanzia nelle operazioni di finanziamento delle banche titoli di un paese che ha abbandonato il programma concordato con la Troika, un programma che, come ha rivelato ieri sera la BCE, è già di fatto violato. La sospensione del finanziamento delle banche è un primo passo nella direzione che potrebbe portare all'uscita della Grecia dall'Unione Monetaria. Quindi Giavazzi suona un pericoloso campanello d'allarme, ma poi vedremo anche altre interpretazioni di questo incontro e di questa vicenda e i suoi possibili sviluppi. Veniamo alla politica, che sul Corriere è a centropagina. Forza Italia nel caos, patto rotto, Renzi ai suoi, abbiamo i numeri e stiamo distruggendo il loro gruppo al Senato. Il commento è affidato ad Antonio Polito, gli interessi che spingono a non fermarsi, il patto del Nazareno era indubbiamente qualcosa di più che un accordo tecnico sul merito delle riforme, scrive, si tratta di un'alleanza, ora quella società di mutuo soccorso si è rotta, ma è difficile pensare che Berlusconi intenda impedire che le riforme arrivino in porto, non deve venire meno infatti la partecipazione di Forza Italia allo sforzo costituente, scrive Polito, soprattutto non se avviene più come effetto di una lite interna che come scelta politica. D'altra parte Renzi non ha di suo una maggioranza al Senato e non può cambiare la carta con il sostegno di un gruppo di fuoriusciti, altrimenti le riforme potrebbero dividere il paese anziché unirlo. Sempre sulla politica, il Corriere torna ancora sull'elezione di Mattarella andando a intervistare quello che poi è emerso essere stato l'altro nome, Giuliano Amato. L'intervista, leggo solo il titolo, visto non ero il figlio illegittimo di quell'accordo, tra virgolette. Poi al centro pagina la fotonotizia è dedicata alla crisi che c'è in Giordania dopo la morte del pilota bruciato vivo, esecuzioni e raid, l'ira di Amman sugli integralisti. Non è in prima pagina, ma lo segnalo, poi diventerà un argomento molto forte su un altro quotidiano. Parlo dell'argomento Ucraina, razzi sull'ospedale, strage in Ucraina, pazienti tra le vittime, l'articolo firmato da Maria Serena Natale. All'interno, nelle pagine degli esteri del Corriere, corpi allineati sotto le coperte fuori dall'edificio e il Pentagono incline ad armare le forze di Kiev. Questo è il titolo, la cronaca, la sintesi anche di quello che è successo ieri. Benzinaio uccide il ladro, il paese con lui. Questo è il titolo al fogliettone del Corriere della Sera, si riferisce a una vicenda che è accaduta vicino a Vicenza. Volevo aiutare la commessa, dice l'uomo, indagato anni fa, è stato decorato per aver salvato una donna. Poi ritorna su, come dire, un cold case. Majorana nel 59 era ancora vivo, l'altro titolo si riferisce al fisico che sparì nel 1938. Poi Pierluigi Battista si occupa del caso del Teatro Valle di Roma e il titolo è Basta occupare un teatro di tutti. E veniamo alla Stampa, una prima pagina particolare con altri cinque quotidiani: Il Paese, Il Guardian, La Gazzetta, La Süddeutsche Zeitung e Le Monde. Ha portato avanti un'inchiesta, che cosa sta facendo contro la paura in Europa, e questa è la prima pagina molto particolare. Io all'interno leggo solo il titolo: la disoccupazione spaventa come il terrorismo, è un sondaggio su quelle che sono appunto le paure degli europei. Leggo alcuni numeri: i francesi si sentono minacciati per vari motivi, sono il 93%, mentre il 72% è arrabbiato dopo gli attentati di Parigi. Per gli italiani la preoccupazione, per il 90%, almeno il futuro incerto, mentre il 40% si sente insicuro, però appunto viene definita l'insicurezza male oscuro degli italiani. Per i tedeschi il problema principale sono i soldi, il 58% dice che ha paura dell'aumento del costo della vita, mentre il 51% è preoccupato per i cambiamenti climatici. Gli inglesi, in Gran Bretagna la paura del 52% degli inglesi è la pandemia seguita dal clima, mentre il 77% ha paura del terrorismo. Veniamo agli ultimi due dati: gli spagnoli, 62%, la maggior parte degli spagnoli vuole intervenire in Siria, quindi vuole la guerra, il 58% teme gli attentati, che si ripeta sostanzialmente un attacco come il 2004, i polacchi, il 59% ha paura di un'invasione, ha paura che si ripeta un caso Crimea in Polonia, il 60% invece ha paura per l'energia, visto che importa il 60% del gas da Mosca. Veniamo invece alla prima pagina della Stampa, che si occupa appunto della prima pagina tradizionale degli eventi di ieri. Salta il patto per le riforme, apre con la politica, il Partito Democratico a Berlusconi, meglio così. Dedica poi unico a centropagina la fotocronaca al maltempo, all'attesa della grande nevicata. C'è un reportage, segnalo, dalla Giordania di Maurizio Molinari, è andato nel paese dove viveva questo pilota ucciso. La Giordania scatena la vendetta, morte ai cannibali dell'ISIS. Ma per quanto riguarda la Stampa, oggi è molto interessante e particolare un'intervista che c'è su due pagine al vicepresidente degli Stati Uniti, ed è dedicata in particolare al caso ucraino. Biden dice: è stato Putin a creare il caos, ora aiutiamo Kiev. Questo è il titolo in prima pagina di questa intervista, che è stata fatta appunto insieme dalle testate che hanno fatto l'inserto sulla Stampa, quindi Il Paese, Guardian, La Gazzetta, la Süddeutsche Zeitung, Le Monde. Putin vuole cambiare i confini con la forza, il titolo dell'intervista, pronti ad aiutare Kiev nelle pagine interne. La domanda a Biden è: la guerra sta tornando con grande ferocia in Ucraina. Il presidente Obama ha detto che gli Stati Uniti sono pronti ad alzare la pressione sulla Russia. Cosa significa in concreto? E Biden dice: sono d'accordo sul fatto che stiamo vedendo un'escalation del conflitto militare in Ucraina, consentitemi di essere perfettamente chiaro sulle cause di questa escalation. Fin dall'inizio il conflitto è stato causato direttamente dall'aggressione russa. Molti dei separatisti che stanno combattendo nell'Ucraina orientale sono stati reclutati in Russia, hanno ricevuto e continuano a ricevere armamenti pesanti dalla Russia, inclusi carri armati e lanciarazzi, sono stati addestrati in Russia e ottengono assistenza finanziaria diretta dal governo russo. In aggiunta, le forze da combattimento russe con armi russe e carri armati russi hanno attraversato il confine ucraino e hanno aiutato direttamente i separatisti che oggi stanno combattendo le forze ucraine e bombardano i civili in città come Mariupol e Debaltseve. La sostanza è che la Russia sta violando la sovranità e l'integrità territoriale ucraina, cioè le basi fondamentali dell'ordine internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Russia, dice ancora Biden, ha cercato di cambiare i confini dell'Ucraina con la forza. I separatisti sostenuti da lei hanno perpetrato orribili offese contro la popolazione civile. E dice poi: come risultato la comunità internazionale ha preso la misura di imporre costi economici alla Russia per il suo mancato rispetto delle norme e delle regole internazionali basilari, e non solo questo, ma anche il continuo fallimento della Russia nel rispettare gli accordi che ha firmato a Minsk lo scorso settembre. È sufficiente, di domanda, abbiamo lavorato strettamente con i nostri alleati e partner nel mondo per condannare l'aggressione russa, e con i nostri partner europei del G7 abbiamo imposto seri costi all'economia russa che hanno avuto un impatto e continuano ad avere serie conseguenze sulla Russia se non cambierà corso. Come il presidente Obama e io abbiamo detto, la Russia ha ancora l'opzione di soddisfare i suoi impegni secondo gli accordi di Minsk, che porterebbero alla revoca di alcune sanzioni che abbiamo imposto. Se non lo farà, però, siamo pronti a aumentare i costi per la Russia delle sue azioni aggressive in Ucraina. Una guerra aperta con la Russia è un'opzione plausibile per l'Ucraina? Gli domando se siamo stati chiari fin dal principio sul fatto che non c'è una soluzione militare a questa crisi, nonostante questo sia ovviamente quello che la Russia sta cercando di imporre. Poi gli domandano le sanzioni, vanno ulteriormente rafforzate, il peso principale del negoziato deve restare sulla Germania, gli Stati Uniti sono pesantemente coinvolti sul piano diplomatico, risponde Biden. Ho personalmente parlato con il presidente Poroshenko, il premier Yatsenyuk, oltre 30 volte dall'inizio del conflitto, e ho regolarmente conferito con i leader mondiali su come ottenere una soluzione diplomatica. La Germania ha ovviamente giocato un ruolo critico in questo sforzo, la cancelliera Merkel è stata profondamente coinvolta e noi apprezziamo enormemente i suoi contributi agli sforzi diplomatici. A rischio non c'è nulla di meno della sicurezza europea, noi continueremo a coordinare i nostri sforzi con la Germania. E poi l'ultima domanda che riferisco: se gli Stati Uniti appoggerebbero la richiesta dell'Ucraina di entrare nella NATO. L'Ucraina non ha fatto formalmente domanda per entrare, dice Biden, e non credo che qualcuno pensi che la sua adesione sia probabile a breve. Ciò detto, è diritto del sovrano dell'Ucraina determinare la propria politica estera e di sicurezza. Poi c'è un articolo di Lucia Sgueglia da Mosca che parla appunto di questa battaglia che c'è stata a Donetsk, granate anche sull'ospedale, ma riferisce che Angela Merkel frena sulle armi pesanti. Infine chiudo con gli ultimi titoli che ci sono sulla stampa di oggi, il caso della BCE, la BCE chiude i rubinetti alle banche greche, e poi c'è il buongiorno di Massimo Gravellini, do solo il titolo, ISIS Horror Picture Show. Avvenire, il titolo scelto dall'Avvenire riguarda appunto la ritorsione contro il supplizio che c'è stato nello Stato Islamico, vendetta contro barbarie. In Giordania è impiccata la kamikaze irachena e l'imam di Al-Azhar dice i terroristi vanno crocifissi. Questo è il sommario. Dopo la feroce esecuzione del pilota giordano dal massimo centro religioso sunnita, arriva una condanna forte e sconvolgente delle gesta dell'IS. Aman bombarda Mosul, 55 morti. C'è un editoriale di Khaled Fuad Allama su Avvenire in prima pagina, il titolo è «Vincere con le idee, anche all'Islam serve un'altra logica», ne leggo un brano. Le immagini hanno suscitato, dice Fuad Allama, il profondo disgusto anche da parte della comunità musulmana e delle autorità musulmane. L'imam dell'università di Al-Azhar, università che forma il personale di culto del mondo musulmano sunnita, ha denunciato questo orribile atto. Analizzando Il suo discorso di condanna si rimane sorpresi, dice Fuad Alam, da un certo tipo di logica e di atteggiamento dinanzi all'argomentazione della condanna stessa. Pare così evidente che questo tipo di atteggiamento è significativo di un fatto, una parte dell'Islam o della visione di ciò che è il diritto musulmano, in particolar modo il diritto penale, non governa assolutamente i meccanismi di produzione della violenza. Così dice ancora Fuad Alam, con la seconda sequenza del discorso di condanna pronunciato dall'imam di Al-Azhar, lascia un certo sgomento, perché utilizzando una specie di logica legata alla cultura dell'Antico Testamento si pone verbalmente in modo simmetrico alla violenza perpetrata dallo Stato Islamico. Ovviamente sono solo parole, ma le parole e il lessico possono nascondere mali oscuri. E ancora, dice Fuad Alam, cadere nell'immagine delle metafore dell'universo dell'occhio per occhio non ci aiuta per nulla. Egli, l'imam, avrebbe dovuto fare una cosa completamente diversa, aprire il discorso non sulla logica della punizione o della vendetta, bensì su idee che possono liberare l'uomo dalla sua malvagità, come ad esempio ribadire il fatto che esiste da tempo un'istituzione internazionale, la Corte Penale dell'AIA, e che questi criminali dell'ISA possono essere deferiti dinanzi a questo tribunale che giudica i crimini di guerra più efferati, individuali o collettivi. Questo sarebbe stato molto importante e innovativo come pensiero e come azione, perché quel tribunale non è solo il luogo della condanna, ma il luogo dove le idee più assurde sono smantellate in nome della ricerca della giustizia e della pace. Idee contro idee, dice Fuad Alam, è così che l'umanità potrà fare progressi, quando sarà capace di guardare in faccia a se stessa e ascoltare dinanzi al mondo fatti e idee più terribili, a giudicarli e intimare non la ripetizione ma il mai più. Certo, un tribunale non cambierà da solo il mondo, ma almeno ci mette in guardia, ci dà un luogo a cui guardare con fiducia e ci aiuta a progredire lentamente, anche se solo di un millimetro alla volta. Altri titoli poi in prima pagina sull'Avvenire. Ci sono viene richiamato il forte appello che ha fatto ieri Papa Francesco: Ucraina, basta violenza fratricida tra cristiani, scrive Paolo Maria Alfieri. Vittoria e sconfitta non sono parole giuste, l'unica parola giusta è pace. Così Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale, ha rivolto ieri il suo saluto ai fedeli provenienti dall'Ucraina, lanciando il suo appello. Io penso a voi fratelli e sorelle ucraini, pensate, ha aggiunto, questa è una guerra tra cristiani, voi avete lo stesso battesimo e state lottando tra cristiani, pensate a questo scandalo. Poi altro titolo: Boko Haram attaccato, si vendica sui civili, in Nigeria erano stati uccisi 200 jihadisti. La politica: il gelo tra Forza Italia e PD, ma Renzi e Alfano blindano l'Italicum, e questo è il titolo che c'è a centropagina. L'ultima citazione da Avvenire, un'intervista al premio Nobel Stiglitz: puntare tutto sul PIL condiziona la società, è un'intervista che viene dagli Stati Uniti, l'ha fatta Elena Molinari nell'ambito di un'inchiesta appunto sulla misurazione della ricchezza che sta conducendo il quotidiano. Puntare tutto sul PIL condiziona la società, Stiglitz, ne alteriamo i comportamenti rinunciando alla qualità per la quantità, e dice cos'è che non va nel PIL, risponde: il modo in cui misuriamo l'attività di un paese influenza il comportamento della sua società, le informazioni che raccogliamo lo condizionano. Se pensiamo che il successo di un paese equivalga ad avere un PIL elevato, faremo di tutto per ottenerlo, ma così facendo concentreremo le politiche su azioni tese solo a far crescere quantitativamente l'attività industriale, commerciale e i servizi. Ma abbiamo identificato molti modi in cui la produzione lorda non corrisponde sempre al benessere di una società o alla salute di un'economia. Ad esempio, le spese mediche, i costi per ripulire i fiumi o l'aria dall'inquinamento e i contenziosi legali fanno aumentare il PIL, quindi più automobili, più incidenti e più inquinamento ci sono e più alto è il PIL. Ma gli Stati Uniti spendono più in sanità di molti paesi, ma hanno risultati inferiori. Se fossero più efficienti, il PIL scenderebbe. Sempre gli Stati Uniti hanno 10 volte più persone in prigione come percentuale della popolazione di molti paesi industrializzati. Questo contribuisce al PIL, ma è un segno di qualcosa che non funziona. Veniamo alla Sole 24 Ore, dedicato ovviamente all'incontro tra BCE e Tsipras. Il titolo: stop di BCE e Berlino al piano Tsipras, il premier greco ai vertici dell'Unione Europea. Lavoriamo per un accordo. C'è il fondo di Carlo Bastasin che dice la spallata Siriza e le ragioni di un'intesa. C'è una speciale ragione che spiega, dice Bastasin, la durezza degli altri governi nel respingere le richieste greche di revisione degli accordi europei. Se disinnescano il tentativo di spallata di Syriza, i governi in carica dimostrano che anche le promesse degli altri partiti euroscettici sono irrealistiche. Per molti leader, dalla Francia alla Finlandia, dalla Spagna alla Germania, è questione di sopravvivenza politica, dimostrare che le regole europee andranno rispettate da chiunque governi. Tuttavia sbaglierebbero a tirar troppo la corda, scrive Bastasin, per ragioni sia etiche, gli errori della Troica coinvolgono i creditori nella responsabilità dei problemi greci, sia pratiche. A gennaio i risparmiatori greci hanno ritirato 11 miliardi di depositi dalle banche, ne avevano già ritirati 4 a dicembre. Il sismometro dei depositi greci è forse l'indicatore seguito con più apprensione in Europa. Le banche sono estremamente fragili. Secondo Reuters, due istituti hanno già richiesto fondi alla Banca di Grecia. In assenza di accordi politici, per ragioni legali, la BCE potrebbe sospendere l'assistenza di emergenza a cui provvede la liquidità al paese, e Atene rimarrebbe così appesa a una moneta elettronica creata dalla Banca Centrale Nazionale, che darebbe vita a qualcosa di diverso dall'euro. Sarebbe l'inizio della fine, era quello che diceva sul Corriere anche il professor Giavazzi. Per questa ragione, continua Bastasin, l'incontro di ieri del ministro delle finanze greco Varoufakis con il vertice della BCE era importante. Si poteva finire con uno scambio di ricatti: se non rispettate il programma della Troica non vi finanziamo, se non ci finanziate si rompe l'euro, ma il linguaggio sembra essere stato invece conciliante. Varoufakis ha promesso di rispettare le regole mentre cerca una soluzione con i partner sul debito. Il governo dispone ancora di risorse fino a giugno, ma chiede alla BCE di non abbandonare le banche e di costruire un contratto ponte per un patto di settimane. La BCE, esposta a una responsabilità non sua, ha chiesto che invece Atene trovi un accordo politico con l'Eurogruppo entro il 16 di febbraio. Quindi la risposta la deve dare la politica, e su questo sono un po' tutti d'accordo. Anche nelle pagine interne, appunto, c'è la cronaca. L'unico titolo che cito è quello di Vittorio Darold, che aggiunge un elemento in più di informazione: banche greche a rischio, corsa agli sportelli. Il governo Tsipras avrebbe proposto di fare uno scambio tra prestiti con azioni degli istituti di credito in mano pubblica, e a gennaio, ribadisce, sarebbero stati ritirati 11 miliardi di euro dai conti correnti. Quindi i rischi ci sono. Altri titoli in prima pagina sulla Sole 24 Ore: Bruxelles per l'Italia, crescita ferma a più 0,6%, il deficit invece cala al 2,6%, e Fitch dice la rapida elezione di Mattarella aiuta le riforme, ma la ripresa è fragile. La politica, Forza Italia nel caos, ha rotto il patto, il PD meglio così, contenti tutti. Un commento in flash di Roberto Dalimonte dal suo osservatorio, ma dice l'Italicum non è a rischio. Poi un'altra notizia di carattere finanziario a centropagina: Enel il 5,6% in borsa entro febbraio. Passiamo al Messaggero, che parte anche qui con la vicenda BCE Grecia. BCE taglia i fondi alla Grecia, mossa sorpresa di Draghi, gela Atene, non potrà più avere liquidità in cambio dei bond di Stato. Francoforte, la fine positiva della trattativa non è scontata. Oggi appunto l'incontro Schäuble-Varoufakis. Nelle pagine interne un'intervista al ministro Poletti: subito il cumulo dei bonus, ecco come riparte Garanzia Giovani. La politica centropagina: riforme, azzerato il patto, Forza Italia rompe, il PD meglio così, Renzi ma Silvio non si smarcherà, scontro appunto in Forza Italia. Per quanto riguarda il governo, Mario Aiello ribadisce che il premier pensa a un ministero per il Mezzogiorno. E poi c'è l'editoriale di Giuliano da Empoli, che è dedicato ai filmati dell'ISIS. Il crescendo dell'orrore in alta definizione, scrive Giuliano da Empoli, la perfezione tecnica rafforza l'orrore. Eravamo abituati ai video sgranati dei jihadisti di prima generazione, davano un'idea di improvvisazione che un po' ci rassicurava, creando una distanza tra qualità delle immagini televisive e quei filmati rudimentali che sembravano provenire da un altro pianeta. Tutt'altra storia. L'ISIS, fin dall'inizio lo Stato Islamico, si è contraddistinto per la padronanza dei mezzi di comunicazione. Le immagini patinate del rogo non si limitano a raffigurare l'orrore, ne moltiplicano l'impatto, in primo luogo perché la tecnica produce sempre questo effetto. I crimini nazisti continuano tuttora a farci più impressione di altri, anche perché sono stati commessi con efficienza disumana. In questo caso però c'è un fattore ulteriore: realizzati con standard professionali, i video jihadisti hanno cessato di appartenere al mondo delle caverne. Veniamo al secolo XIX, riforme, rotto il patto, il PD meglio, e questo è il titolo che apre il quotidiano genovese. La bufera nel centrodestra rallenta i lavori delle Camere. Anche qui viene riportata l'intervista a Biden: Putin aggressore, pronti ad aiutare Kiev. Poi c'è il caso che viene segnalato da Francesco Margiocco: fuga dal diploma alla Liguria, altista primato del nord-ovest, riguarda dati liguri, ma possono essere interessanti anche a livello nazionale. Dice: sono quasi 4.000 in Liguria gli alunni dei superiori che nel periodo tra il 2009 e il 2014 hanno lasciato la scuola prima del diploma. È il peggior risultato del nord-ovest, con picchi nelle province di Genova e Imperia, e rischia di condannare la già fragile economia regionale al fallimento. Un fenomeno, dice Margiocco, sottovalutato dalla politica, ma che condiziona il futuro dei giovani e del paese. A suonare il campanello d'allarme sono gli istituti tecnici e professionali, i più colpiti da questa emorragia. Veniamo al Fatto Quotidiano, titolo: prima applaudono Mattarella, poi bloccano l'anticorruzione. Martedì il Presidente ha denunciato il malaffare, dice sommario, divora le risorse per i cittadini. Ieri chi l'aveva applaudito 42 volte ha votato l'ennesimo rinvio del pacchetto contro le tangenti, che vaga in Parlamento da 2 anni. Segnalo poi l'editoriale di Marco Travaglio, il giornale che siamo e che saremo. Scrive Travaglio: fino all'altro ieri, quando qualcuno mi chiamava direttore, mi voltavo indietro, pensavo di avere alle mie spalle Padellaro. Da oggi continuerò a voltarmi indietro, sperando di avere alle mie spalle Padellaro. Direttore si nasce, e lui modestamente lo nacque, io no. Tutto pensavo e sognavo di fare nella vita, fuorché il direttore. A me piace scrivere, girare, incontrare i lettori, e continuerò nei limiti del possibile a farlo. Ma avendo fondato il Fatto con lui e un pugno di amici e colleghi, ormai quasi 6 anni fa, pare che ora tocchi a me. Ci proverò con tutte le mie forze. Dalla linea del Fatto scrive ancora: non c'è da toccare una virgola, era e resta la Costituzione che noi amiamo così com'è, magari con qualche aggiornamento, ma senza alcuno stravolgimento, specie da parte dei ceffi che da 20 anni ci tengono sopra le zampe. Poi segnalo un tema che sta seguendo con grande passione il Fatto: tutte le bugie della Boschi sulle banche popolari e il 3%, è un articolo di Carlo Di Foggia nelle pagine interne. La Boschi ci prova: non ho la salva B, non salva mica B, la norma retroattiva farebbe anche saltare decine di processi, dice. Da quello ai Riva per l'IVA di Taranto, ai vertici del colosso farmaceutico Menarini. Dice Carlo Di Foggia: l'ipotesi calteggiata dal Tesoro, che in questi giorni sta premendo sull'entourage renziano, di escludere la frode dal testo, provando anche a mettere un tetto massimo alla sola evasione, come già previsto. Renzi sonda il terreno e prova il colpo contando su dettagli tecnici. Inserire una soglia percentuale anche per la frode, infatti, non violerebbe la legge delega, a patto che ci sia un limite. Così com'è molto inopportuna, spiega Marco Causi del PD, membro della Commissione Finanze della Camera ed esperto di fisco ascoltato dal Premier. Una volta approvato il nuovo testo, toccherà alla Commissione esprimere un parere che non è vincolante. Formalmente la possibilità di mettere delle percentuali sulla frode era stata prevista, ma dal punto di vista politico bisognerebbe rifletterci attentamente, spiega Causi. Quel che è certo è che senza un tetto massimo si darebbe un segnale preoccupante alle aziende, incentiverebbe quelle grandi a creare nei loro bilanci aree oscure che potrebbero arrivare a centinaia di milioni, se non miliardi. A preoccupare gli esperti e le procure c'è anche la norma che salva le banche che hanno evaso il fisco con strumenti complessi come i derivati, se inserite nelle scritture contabili, mentre l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'articolo che cancella la possibilità di raddoppiare i termini di accertamento. Il buco per l'erario sarebbe di 16 miliardi. Nella versione del Tesoro, poi stravolta a Palazzo Chigi dalla manina di Renzi, quelle norme non c'erano. Sarebbe auspicabile, conclude Causi, che venissero cancellate, così come quella che salva chi ha fatture false sotto i 1.000 euro. Veniamo poi alla politica: scherzi di carnevale, l'occhiello, fine Nazareno, sì, forse, anzi no. E poi l'ultimo titolo dedicato alla vicenda di Maiorana: la scomparsa finisce in Venezuela. Veniamo al Manifesto, il titolo è Vendetta reale. Riguarda ovviamente la Giordania, il barbaro omicidio del suo pilota da parte dell'ISIS. La Giordania risponde impiccando i qaedisti prigionieri, l'imam di Al-Azhar, i terroristi vanno crocifissi, e in Egitto 230 ergastoli per i ragazzi di piazza Tahrir. L'editoriale di Marco Bascetta dice: dall'orrore nazista dell'ISIS alla barbarie moderata. La politica in fascia alta, la coppia scoppia, il Nazareno è rimorto. E per quanto riguarda Mattarella, un editoriale di Luciana Castellina, parole chiare su questioni di fondo. Veniamo a Libero. Sepolto il patto del Nazareno e l'occhiello, il titolo Renzi il bullo non sta più sereno, all'ira di Forza Italia, Palazzo Chigi risponde arrogante, meglio così, ma un bluff, senza la sponda di Berlusconi, l'iter delle riforme è soggetto ai capricci della minoranza PD e della sinistra radicale, e intanto il Premier spende 70.000 euro nostri per sapere che cosa pensano di lui gli italiani. A centro pagina c'è la vignetta dedicata al ministro dei beni culturali Franceschini, ora chiedi le tue dimissioni, Pompei crolla con Bondi ministro, lui attaccò puntini di sospensione. Giacomo Amadore, centro pagina, parla di Del Rio dal prefetto con gli amici dei mafiosi, l'interrogatorio del sottosegretario nell'inchiesta sulla 'Ndrangheta. Veniamo al Giornale, la fine del Nazareno, liberi tutti, Forza Italia si slega dal patto sulle riforme, Renzi fa lo spaccone ma è appeso a 7 senatori, Berlusconi ai suoi, rinnovamento necessario ma non dividiamoci più. Leggo solo uno stralcio dell'editoriale di Sallusti che dice Renzi mente, ma questo si sa da sempre. Ciò non toglie che noi non siamo tra quelli che oggi festeggiano la rottura del patto. Nel metodo delle riforme condivise ci abbiamo creduto e oggi continuiamo a sperare che torni praticabile. Segnalo poi altri due commenti sulla prima pagina del Giornale. Piero Stellino, il dubbio, l'ultima chance di ripensare il centrodestra, dice finora il centrodestra era vissuto contando sul carisma e le capacità di attrazione elettorale di Silvio Berlusconi, non bastano più, la carenza di cultura politica si fa sentire, le dure lepriche della politica impongono che ci si metta finalmente mano. E poi l'editoriale, la rubrica di Veneziani dedicata anche qui all'ISIS, crimini disumani contro l'umanità. Il Foglio, noi e lo Stato Islamico sul nostro bagnasciuga, dedica ampio spazio alla Libia, Libia che fare, no a soluzioni militari né divisione del paese, e Gentiloni spiega al Quotidiano dove arriverà il negoziato italiano, la guerra in Libia è affare dell'Italia e di al-Baghdadi, altro titolo su questo, e poi i tanti falò umani islamisti che non ci scandalizzano, questo nella colonna centrale del Quotidiano, i cristiani in Pakistan, gli americani di Fallujah, gli ebrei israeliani bruciati vivi, ma senza indignazione. Nella parte destra, nelle colonne di destra, i vescovi state sereni con l'hashtag, come sono caduti in basso e perché i rapporti tra CEI e Palazzo Chigi nell'era del Boy Scout, cioè Renzi al governo, l'incognita Mattarella, la politica, cronaca di una giornata pazza, tutti a Castello Grazioli per far saltare il Nazareno, anzi no. E poi l'ultimo titolo a sinistra invece delle colonne del Foglio, oggi la prima Atene Berlino, Draghi per ora tiene nell'euro la Grecia, Merkel a carte coperte. Veniamo alla Croce che apre con un titolo che non c'è sugli altri giornali, senza bambini non si cresce, scoppia il caso del vescovo di Ferrara Luigi Negri che individua nei 6 milioni di giovani che mancano all'Italia a causa dell'aborto uno dei fattori della crisi del paese, i temi etici tornano al centro di un dibattito politico che punta a umiliare la cultura della vita e della famiglia. C'è un editoriale lungo di Mario Dinolfi, il direttore, che si intitola Idee cristiane per fare ripartire l'Italia, ne leggo uno stralcio, ma insomma cos'è di tanto scandaloso Negri? Non è ovvio che un'Italia che ha rinunciato a far nascere dagli anni 80 6 milioni di italiani è un'Italia che si è impoverita? Non è ovvio che avere 6 milioni di giovani in meno a tirare la carretta rende più difficile oggi uscire dalla crisi? Nell'atto di abortire, un atto di per sé privo di speranze per il futuro, dice Dinolfi, non è contenuto forse un certificato di morte di una società che nega a un bimbo il diritto alla vita? Altri titoli su questo quotidiano nuovo, uno dedicato al fogliettone alla bioetica, al grande supermarket della vita, tutto si può comprare, poi ancora l'Islam, i terroristi vanno crocifissi, i vertici religiosi islamici impersonati dal grande imam di Al-Azhar, la più prestigiosa istituzione sunnita, durissimi nella condanna dell'ISIS. Veniamo al Giorno, la scuola resta cattiva, il titolo di apertura, riforme al palo, edifici sicuri, merito assente, ecco le promesse non mantenute, poi ancora prof stupratori in cattedra, l'ira dei presidi, abbiamo le mani legate. Poi c'è la fotonotizia al centro dedicata al Papa, lo schiaffo del padre, il Papa è giusto colpire un figlio che sbaglia, ma senza umiliarlo. Poi c'è il commento editoriale di politica di De Robertis, il patto del Nazareno va in freezer. Qui dice molta rabbia e poco orgoglio, quello che ieri l'hanno portato a far dire che il Nazareno è rotto o congelato, come se rotto o congelato in politica avesse lo stesso significato. Inducono Berlusconi a cercare di fare la faccia offesa con Renzi, senza però arrivare a una rottura definitiva, al conseguente annuncio di un voto contrario sulle riforme. Lo scatto di Berlusconi è così passo a somigliare più a un fuoco fatuo che a un cambio di visione per molti motivi. Milano Finanza, la borsa, Fossati molla Telecom Italia, pacchetto del 3% venduto sul mercato senza ricorrere a operazioni di blocchi, la quota era già stata svalutata. Poi ancora Euroconsob sui movimenti della RCS in borsa, la pila speculativo legato al possibile scontro all'assemblea di aprile tra i grandi azionisti. L'ultimo tema su Milano Finanza, le popolari aprono al compromesso sul decreto. Infine l'ultimo quotidiano Italia Oggi, fallimento al via la riforma, annuncio obiettivo principale sarà di potenziare il concordato preventivo per salvare le imprese in crisi e gli occupati, in discussione anche il sovraindebitamento. E poi la politica, Renzi è riuscito a mettere fuori gioco nel PD tutti i leader con le radici nel PC, scrive Pierluigi Bagnaschi. E con questo abbiamo finito la rassegna stampa, ci sentiamo tra poco con le telefonate e gli SMS.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci di nuovo insieme. Prima di cominciare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando al numero 335 56 34296. Ne leggo intanto qualcuno. Le parole dei vertici religiosi islamici lasciano allibiti, scrive Massimo, parlano di mutilare, crocifiggere, questo l'Islam moderato. E ancora Daniela da Firenze, mi pare si commentino positivamente sia la vendetta giordana che quella dell'imam egiziano, un'escalation di atrocità che denuncia solo barbarie e fa il gioco dell'ISIS che cerca spettacolarità. E poi per quanto riguarda Mattarella, Roberto da Udine dice niente di nuovo all'orizzonte, un altro servo del sistema, non è un caso che piaccia a Napolitano. L'ultimo SMS su un altro tema, basta dire che non si fanno bambini che si ricorre all'aborto, è la mancanza di lavoro, di certezze e di aiuti ai genitori che ritarda e spesso blocca la decisione di mettere su famiglia, scrive Francesca. Partiamo con le vostre telefonate, con la prima. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi chiamo Carlo, telefono da Firenze e volevo fare un'osservazione. Io sono il classico, diciamo, cattolico moderato, a proposito, diciamo, della crisi del centrodestra. Ecco, io vorrei fare un appello ai nostri politici e dire che è inutile che stiano a litigare interessi personali. Cercate un nuovo leader nel centrodestra, fate primarie per evitare, diciamo, di dare l'Italia e consegnare l'Italia alla sinistra. Quindi è inutile che dicano che Renzi sia un bullo. Sarà anche un bullo, però in realtà ha messo in fila sia il centrodestra sia tutti i del centrosinistra. Ecco, questa è la mia osservazione.
Bene, la ringrazio. In questi giorni si ricorre poi in diversi commenti, i commentatori sia sui giornali del centrodestra sia su altri quotidiani, il problema della leadership, dice oggi lo Stellino sul giornale, è un problema della leadership del centrodestra che è sempre stato rimandato, perché appunto c'era la personalità di Silvio Berlusconi che faceva da collante della coalizione e faceva appunto da acchiappavoti, no? Quindi sostanzialmente era una coalizione che puntava molto sulla capacità di attrazione del leader. Ora che questa capacità è molto ridotta, ora che il partito si è spaccato, ora che il leader non può più candidarsi. Da questo punto di vista i problemi sono esplosi tutti, e ovviamente poi nelle analisi di oggi viene fuori come non ci sia più il controllo di Berlusconi su tutte le componenti, non solo del centrodestra ma anche di Forza Italia. C'è il tentativo in questo momento di riaggregazione del centrodestra, non nella componente moderata, da parte di Salvini, che punta a fare un'aggregazione di tipo lepenista. Non si sa però con quanto appeal appunto sui moderati che votano centrodestra. Comunque il tema che lei pone è sicuramente importante, perché ovviamente quando si va a votare occorrono due coalizioni forti, proprio per la salute della democrazia e per garantire l'alternanza. Penso che su questo siamo tutti d'accordo, al di là poi della partigianeria, delle proprie convinzioni, della voglia di vincere, che è poi molto forte in Italia, specialmente dopo questi ultimi 20 anni di politica molto urlata. Leggo ancora qualche sms. Bravo Draghi, bisogna che i greci continuino a patir fame e a far meno di cure mediche, se no non imparano. Dietro a Tsipras ci sono milioni di persone vittime dei loro disonesti governi o no. Per me siamo alla legge del più forte, dei padroni, dei soldi che non hanno rinunciato proprio a niente. Fine dei principi della democrazia. Lei che ne pensa? Mi chiede Ross. Abbiamo già parlato anche qui. Io sono favorevole a un allentamento della borsa, perché le sofferenze del popolo greco sono tante, i bilanci non li hanno truccati loro ma quelli che governavano sostanzialmente. Certo, bisogna, il crinale, come dire, è molto sottile, perché è vero il potere delle banche, però è anche vero che sul rispetto dei patti in questo momento si fonda anche la credibilità delle istituzioni europee. Bisogna comunque allentare in qualche modo, non si può continuare con questo rigore assoluto che fa solo il gioco dei paesi, soprattutto del nord Europa, non quelli dell'area mediterranea, che hanno patito di più questi anni di crisi. Quindi sono anch'io per un cambio di passo. Dicevano però i commentatori oggi che non è tanto Draghi sostanzialmente che deve rispettare poi delle regole e farle osservare, insomma, no? È un'istituzione, la Banca Centrale Europea, che non ha un'autonomia politica da quel punto di vista. Il problema è proprio politico. Vediamo cosa emerge dall'incontro di oggi con Schäuble, con il ministro delle finanze tedesco, e vediamo se appunto dalla Germania arrivano altri segnali. Finora i primi captati non sono onestamente di grande apertura, ma vediamo che succede nel corso della giornata. Un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Claudio, chiamo da Genova.
Buongiorno.
Volevo parlare della situazione dell'Ucraina, che a mio parere è veramente terribile. Cioè, le notizie che ne abbiamo, e ce ne sono tante tutto sommato, malgrado l'opinione pubblica non mi sembra tanto attenta a quello che sta succedendo, sono che non paga gli stipendi, che le pensioni non vengono pagate. Io ho delle notizie indirette da persone che vivono qua e hanno dei familiari laggiù, sono disperati perché figli che lavoravano non lavorano più, non possono uscire, e c'è l'arruolamento, da un anno c'è stato l'arruolamento, la leva, no? E quindi è passato circa un anno, quindi questo arruolamento si sta veramente attuando, nel senso che per il momento è libero, ma fino a un certo punto, perché poi vengono obbligati o ricattati a intrupparsi. Quindi questa è una guerra che ce l'abbiamo alle porte, che potrebbe portare, a mio parere, non dico le parole grosse, ma la terza guerra mondiale. Non, forse sarebbe il caso che, al di là di tutte le polemiche che si fanno, i nostri politici, l'Europa stessa non interviene in maniera distaccata, interviene la Francia dicendo sì, no alle armi, e poi la Germania, ma non è così che si può cercare di rapacificare o di cercare di mettere d'accordo due popoli. Non dimentichiamo che c'è la Russia, non dimentichiamo che c'è l'America. Cioè, veramente, io credo che questo sia l'argomento, non la prima pagina, ma la prima pagina in assoluto, qui i nostri politici dovrebbero veramente darsi da fare. Anche l'appello del Papa di ieri parla abbastanza chiaro, no? Merita quello che sta succedendo laggiù. Quindi io non ho idea di quello che si può fare, però ho un'idea di quello che non si deve fare. Guai a dare delle armi, perché dare delle armi, dare degli armamenti serve soltanto alimentare la guerra, questo è il mio parere.
Bene, la ringrazio, è un parere sicuramente che condividono in tanti. Certo, lei ha già dato un po' tutta l'analisi, le voci di reclutamento Oggi sono diffuse anche, pare che appunto arrivino anche alle donne sopra i 20 anni, quindi sicuramente ci si sta preparando a uno scontro. E poi appunto la lunga intervista a Joe Biden, che sostanzialmente dice per ora no all'opzione militare, però è un duro richiamo alla Russia. C'è questo scontro fondamentale tra la Russia e gli Stati Uniti e nessuno dei due pare intenzionato a cedere, questo lo dice chiaramente anche Biden. D'altro canto l'Europa, è vero, è un anno politico, anche se la Merkel e la Francia per ora si sono opposte alle armi, per cui tengono una posizione di non rottura, però chiaramente questa escalation non agevola neanche il ruolo diplomatico. Io non so che ruolo possa svolgere ancora la diplomazia, mi auguro che ci sia ancora spazio per non arrivare allo scontro e che ci sia la possibilità di dialogare. Sicuramente se ne parla poco, io ho fatto fatica a trovare questo argomento nei giorni scorsi sulle prime pagine, e comunque il fuoco covava sotto la cenere, questo si è visto. Adesso, dopo i fatti dell'ospedale bombardato, mediaticamente sono esplosi. Mi auguro che almeno l'opinione pubblica continui a restare informata, e chissà che questo in qualche modo non riporti poi nell'agenda internazionale anche l'argomento. Io continuo a leggere i vostri SMS. Non si dialoga con i terroristi, si elimina. Oggi mi sento Giordano, dice Umberto da Torino. Vediamo Aldo che dice: dai patti lateranensi al patto atlantico al patto del Nazareno, l'Italia, se si aggiungono i patteggiamenti giudiziari, è un patto continuo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno signor giornalista, buongiorno agli ascoltatori, mi chiamo Sami e chiamo in merito all'articolo che lei ha letto oggi, che trattava praticamente la distribuzione delle paure in Europa, quali siano praticamente i fantasmi che stanno girando e che più spaventano le persone. È ovvio che il terrore e il terrorismo, purtroppo legato alla parola Islam, sia uno dei principali protagonisti in questo tipo di analisi. Io sono figlio di un siriano e di un'italiana, nato e vissuto in Italia insieme ai miei fratelli, e devo dire che questo mi ha aiutato ad avere forse categorie mentali diverse da quelle che in questo momento, mi permetta di dire, vengono indotte nelle persone per analizzare i vari fenomeni. Io quello che le chiedo è questo: ho sentito anche la telefonata del medico siriano di ieri, ho sentito in podcast Tutta la città ne parla, e quello che mi è sembrato trasparisse dalle trattazioni, dagli argomenti trattati e portati, sia se non altro una semplificazione quasi ottocentesca di quelli che sono i fenomeni geopolitici che si stanno verificando. È appena stata fatta una domanda sulla Russia. La Russia in questo momento è in una situazione abbastanza difficile nei confronti dell'Europa, e diciamo che il mondo arabo, dal Maghreb al Mashrek, questo miliardo e mezzo di persone accomunate da una lingua, accomunate da un'etica, accomunate da una religione, forse si incunea in modo sbagliato tra Europa, risorse naturali e blocchi decisionali, blocchi geopolitici decisionali. Le faccio un parallelismo con il Sud America. Il Sud America ha una lingua, una religione, ha un'etica, ma è diviso in tanti stati e non esprime, se non negli ultimi decenni, non esprime un'identità, non esprime in realtà una posizione nello scacchiere internazionale. Il mondo arabo è nella stessa situazione, anzi molto peggiore. Io le chiedo questa cosa: se secondo lei i filmati che vengono in questo momento trasmessi tramite vari canali informativi, che vadano da internet alla loro semplice narrazione sulla TV, non siano forse da iscrivere in quello che è un progetto comunicativo, ma non fatto da quattro barbari tagliagole, quanto forse un progetto che si riallaccia alla paura come mina all'elevato livello di democrazia che si è sviluppato in Europa, che non permette azioni politiche scellerate come quelle che invece altri blocchi decisionali, vedi, mi lasci dire una cosa forte, gli Stati Uniti possono fare nel resto del mondo. Quindi si sta smontando la democrazia in Europa, perché bisogna prendere decisioni di una certa gravità. L'Europa è troppo democratica, l'Europa è purtroppo non più così ricca, ma i popoli in Europa hanno una forte influenza, o dovrebbero avere una forte influenza, su quelli che sono i decision maker, su quelli che sono i decisori. Io le chiedo un'analisi di questo tipo, su questo fenomeno, semmai la si possa sentire anziché ragionare con categorie da bar dello sport che parlano di tagliagole, parlano di filmati lanciati in internet e di violenza che alla fine ci si debba chiedere cui prodest. Chi è che ci guadagna da un filmato messo in internet? Per spaventare chi? Di certo non è la persona che lo guarda su YouTube o in streaming su qualche canale che deve avere effetto sulle decisioni che vengono prese come conseguenza. Sì. Quindi quello che mi chiedo è se lei può fare, dall'alto della sua posizione di giornalista, che quindi probabilmente ha anche categorie mentali evolute da terzo millennio, se non sia possibile sentire qualcosa che non sia la stessa cosa che può fare il mio bracciante che si guarda Rete 4 una volta al giorno e pensa di sapere tutto e quindi non, più che altro è indotto ad alcuni pensieri più che criticamente ha elaborato alcuni pensieri. Io le dico che pur avendo ancora parenti a Damasco, amici dei miei genitori, compagni di università, sono persone assolutamente evolute che puntano sullo studio nelle case dei quali la religione sta alla vita tanto quanto per i miei compagni di scuola la religione stava alla vita. Cioè è un bel fenomeno culturale, ma non ha mai occupato in maniera preponderante le decisioni, non ha mai occupato i pensieri in maniera preponderante. Certo è che pervade una civiltà, ma di qui a dire che la guerra di religione sia di nuovo una delle leve decisionali di un popolo mi sembra veramente spinto nel 2015, è veramente non degno di strutture sociali con elevata istruzione, elevata cultura, ma forse bassa criticità, la bassa criticità nel senso bassa capacità critica,
sì,
che è quella che guarda caso si sviluppa nelle scuole umanistiche che sono state assolutamente distrutte. Io ho fatto il liceo scientifico e devo dire che tutte le categorie mentali critiche che ho avuto, non le ho avute all'università, dove ho fatto ingegneria meccanica, che è una bellissima facoltà, ma è tecnica, non è una facoltà critica che non dà strumenti di giudizio per quello che è la vita dell'umana, ma il cittadino lo si costruisce secondo i principi greci e latini, e il cittadino lo si costruisce dai 14 ai 20 anni, nelle scuole con un taglio umanistico. Ricordiamoci che una volta i geometri, le scuole d'arte, i ragionieri avevano materie umanistiche che costruivano pensiero critico. Tutto questo è stato smontato.
La devo interrompere qui, no, ho capito, lei mi chiede, la ringrazio, ha fatto un'analisi anche affascinante sotto certi aspetti. Condivido anche l'ultima parte, tra l'altro era un dato che mi aveva sempre colpito, io ho letto con interesse critico lo scontro di civiltà di Samuel Huntington, però c'è una parte, io non condivido la tesi di fondo, ma anche se era un libro diverso da come è stato presentato, però ecco, la parte interessante di Huntington è che va a esplorare quello che è successo in quella fascia che lei diceva del mondo arabo negli anni 70, quando ce ne siamo sostanzialmente un po' disinteressati tutti, cioè la grande povertà è stata affrontata soprattutto da queste fondazioni che venivano pagate dagli emiri, dall'Arabia Saudita, e dove si puntava soprattutto sulla formazione tecnica delle persone, proprio perché è stata combattuta culturalmente una guerra forte contro l'umanesimo, e la formazione è, in questi paesi è vista soprattutto come formazione medica e formazione scientifica. Quindi questo è un dato interessante, io non ho risposte, ma è un dato che corrisponde poi a quello che è l'identikit, per esempio qualcuno lo faceva notare, di molti degli attentatori dell'11 settembre, persone che appunto erano cresciute in queste università finanziate da queste fondazioni e che avevano quasi tutti fatto studi ingegneristici, per cui un tentativo quasi di escludere l'uomo, questa è una suggestione affascinante appunto, ma di studiare solo la tecnica, questo è interessante. Il discorso dei video, c'era Giuliano da Empoli oggi che faceva notare la sofisticatezza della qualità dei video e della strategia mediatica dello Stato Islamico, proprio perché vuole fare paura. Lei dice a chi giova questa paura, ma secondo me l'obiettivo dello Stato Islamico è quello di anzitutto reclutare persone, perché non dimentichiamoci che sul campo non sta andando così bene, no? la Kobane è stata persa, adesso si prepara un'offensiva contro Mosul, quindi hanno un problema di arruolare persone e probabilmente lo fanno sia nel mondo arabo sia nelle nostre periferie, nelle nostre banlieue, come ci dicono le cronache. Quindi questo lo sappiamo. Che dietro questa strategia però ci siano menti più sofisticate, questo ovviamente lo si capisce. Questo Jihadi John, quest'estate si leggeva, questo boia che compare nei video e che decapita, che comunque introduce la decapitazione degli ostaggi, pare sia stato formato da un ricchissimo avvocato imam londinese, quindi non sempre queste persone poi vengono reclutate appunto tra le persone più povere, tra le fasce più deboli, come per esempio poteva risultare facendo un'analisi sulla storia dei tre attentatori di Charlie Hebdo e di Parigi comunque, no? Però ecco, c'è dietro qualcos'altro. Io non so arrivare ad altre conclusioni perché non ne ho gli strumenti. Certo si capisce qualcosa di più da queste cose. Certo si capisce, dicevamo anche ieri, che c'è una commistione di affari e finanza, questo lo sappiamo anche dall'11 settembre, tra chi governa l'Occidente e i paesi arabi, che nel frattempo però chi governa, soprattutto nella penisola araba e chi vorrebbe in qualche modo abbattere l'Occidente o cambiare oppure portare la guerra sul terreno, e questo è l'obiettivo che io vedo, perlomeno. Poi non ho capacità così sofisticate e soprattutto non ho tempo per sviluppare un'analisi. Credo che soprattutto il tentativo più diabolico sia quello di sabotare quest'idea di Europa e di Occidente dove le differenze convivono. Questo è l'obiettivo, secondo me, che dà fastidio e che non può essere accettato probabilmente da questi jihadisti, da questi terroristi. Quindi il tentativo è quello di alzare sempre l'asticella per dividere e rompere quella che è la base in questo momento dell'Europa, e dicevo, un'alta capacità di democrazia che comprende anche un livello discreto di tolleranza e di convivenza pacifica, anche se poi appunto ci sono queste punte terribili. Non c'era tempo per dire di più e mi scuso con la signora di Milano che dice che oggi ho un'addizione monocorde, cercherò di fare meglio domani mattina. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Carlo da Campobasso. Le volevo dire, oggi inizia alla procura di Trani, una piccola e coraggiosa procura, il processo contro le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch, e i media non danno alcun risalto, oppure pochissimo risalto, a questo evento. Bisognerebbe ricordare che la Standard & Poor's è quell'agenzia di rating che nel 2008 espresse un giudizio tripla A, mi sembra, positivo sulla banca Lehman Brothers, e che la banca Lehman Brothers, dopo 15 giorni aver avuto questo rating positivo, fallì. Standard & Poor's, Fitch ed altre agenzie di rating hanno creato turbolenze nei mercati finanziari e tutti conosciamo quello che è successo. Ecco, volevo che lei commentasse questa notizia, grazie.
Ma devo commentare però, gentile ascoltatore, una non notizia, nel senso che non è comparsa, me la dà lei, io non sapevo che ci fosse questa cosa, confesso la mia ignoranza. Io sono anch'io critico nei confronti delle agenzie di rating, avendo avuto questa bella esperienza nel mondo della finanza etica, ho sempre cercato di ascoltare le agenzie di rating etico, proprio perché riescono a tenere conto di valori diversi, di un modo di fare impresa e finanza diverso, e anche nei confronti degli stati, nella valutazione degli stati, adottano delle filosofie completamente diverse rispetto a quelle che vengono adottate, no? Nei confronti degli stati da cui dipendono poi le triple A, B, quindi anche la quotazione dei titoli di Stato spesso, ma anche nei confronti di aziende. Lei ha citato il caso Lehman Brothers, ce ne sono diversi di topiche prese, non che quelle di finanza etica non sbagliano, però quantomeno si basano su valori che sono un po' meno legati alle bolle, legati a interessi non sempre chiari. Quindi staremo sicuramente attenti, questo è quello che posso promettere, ma condivido anch'io la sua opinione critica. Ricordo l'intervista al professor Stiglitz che c'è oggi sul mio quotidiano Avvenire, non perché l'abbia fatto o pensata io, ma perché proprio porta avanti una linea di pensiero, di ripensamento. Stiglitz ha vinto il Nobel anche grazie alle sue idee proprio di ripensamento di questa finanza e di questa sempre più lontana, ormai anni luce da quella che è la sua vera funzione, cioè quello di contribuire allo sviluppo finanziando le idee imprenditoriali. Un'altra telefonata.
Sì, buongiorno, sono Emilio.
Buongiorno Emilio.
Buongiorno, ascolti, mi sembra che anche lei lo abbia letto. Sta venendo fuori da un collaboratore della CIA, quanto ho capito, cioè un collaboratore appartenente ad Al-Qaeda, quello che in effetti è avvenuto, senza fare i dietrologi, nel mondo praticamente dall'11 settembre in poi, cioè la famiglia Saud, questa Arabia Saudita così tanto amica dell'Occidente, era praticamente fra gli sponsor di Bin Laden e di tutto ciò che ne consegue, anche per tutti i teatri di guerra che sono stati creati anche in Europa, in Bosnia guarda caso, cioè inviando armi, soldi. Allora voglio capire, almeno lei deve cercare di spiegarmi, come mai, cioè gli Stati Uniti, ai tempi c'era la famiglia Bush, oggi si appresta molto bene ad arrivare al governo un partito repubblicano che non è molto diverso. Voglio capire che cosa ci aspetta, anche a fronte del fatto di quello che sta succedendo in Europa, in Ucraina, in maniera, cioè gli Stati Uniti dicono che manderanno delle armi in Ucraina, ma per fare cosa? Il problema lì è geopolitico, sappiamo benissimo che l'Ucraina è venuto fuori, quello che sta venendo fuori è perché qualcuno vuole imporre come in Polonia, come da altre parti, di mettere delle basi NATO, e che la Russia questo non lo accetterà mai. Che cosa ci possiamo aspettare da questa cecità, secondo me, anche da un punto di vista sia dell'Occidente, dell'Europa che non esiste, ma degli Stati Uniti, che prima molto probabilmente i teatri di guerra gli interessavano perché potevano tranquillamente controllare quelle aree, sia dell'Africa, guardi, perché lì ci sono le terre rare, sia del Medio Oriente perché lì c'è il petrolio. Ora, senza, come ho detto, fare i dietrologi, però mi fa paura questa strategia, che non è strategia, cioè è cecità politica e anche, non so, anche economica a questo punto, perché si rischia veramente di mandare a scatafascio tutto. Grazie.
Grazie a lei. Beh, per quanto riguarda, adesso non so se può aiutare, ma per quanto riguarda il finanziamento degli Stati Uniti a quelli che sono gli integralisti islamici, basta andare a vedere quello che successe in Afghanistan, no? Dove andò a combattere appunto Osama Bin Laden tra i Mujahideen contro l'Unione Sovietica, vennero armati, addestrati dagli Stati Uniti e dall'alleato il Pakistan. Il Pakistan in quegli anni aveva appena compiuto una rivoluzione, un colpo di Stato contro un regime che era stato eletto in maniera democratica, andò il generale Zia, che fu quello che per guadagnare consenso cominciò a dare sempre più potere nella società a quelli che erano le fazioni più integraliste, no? Cementò questo accordo di potere tra l'esercito, quindi anche i servizi segreti pakistani e gli integralisti, e da lì poi sappiamo come sono andate a finire. Ecco, lei dice vinceranno i repubblicani, quindi quelli del petrolio, quindi gli amici dei sauditi, ma che succederà con Putin? Beh, potrebbe anche vincere Hillary Clinton se si candida, dicono, per cui non è detto che poi il mondo tra due anni, come dire, le cose vadano in maniera così, come dice lei, insomma, non voglio dare aggettivi, però anche perché poi probabilmente non si sa ancora chi sono i candidati repubblicani, forse un altro Bush, non si sa. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare dalla crisi ucraina? Ma sicuramente ci vuole un recupero di saggezza, sono d'accordo. Lì il crinale, ripeto, è sempre molto, molto sottile. Io sono sempre per come tutti noi europei, immagino, per la risoluzione non violenta. Noi siamo abituati ormai alla pace, vorremmo che questa linea si imponesse ovunque. Lì in Ucraina appunto la situazione sta precipitando, l'Europa non è in grado di dire o di fare nulla, gli americani insistono perché comunque lo scontro ci sia, perché vogliono indebolire Putin, e Putin ovviamente non arretra. Questa è la situazione sul campo. Io non, in questo momento non vedo alternative diplomatiche forti, a meno che sia l'Unione Europea a recuperare uno scatto d'orgoglio, a non volere la guerra alle proprie porte. Diceva quel famoso sondaggio delle paure, per esempio, dei polacchi, no? Quelle di avere un'invasione russa. Cioè, sono ferite che non sono state sanate queste. Quindi è una situazione che dobbiamo seguire. Però io faccio un passo indietro da giornalista e non da politico o da analista. Credo che la cosa più importante sia dimenticarci un po' dei fatti di casa nostra, soprattutto sui nostri giornali, e tornare a fare informazione più corretta e completa su questi avvenimenti, depurandola un po' anche dalle scorie ideologiche che ci possono essere nell'analisi. E sicuramente, come diceva l'ascoltatore prima di lei, in Europa l'opinione pubblica ha un grande ruolo nell'incidere, il potere dei cittadini è ancora forte nell'incidere sulle decisioni dei potenti e dei politici. Quindi io credo che questa sia l'unica strada individuabile in assenza di linee che vedo. Dunque leggo un attimo alcuni sms che sono già arrivati. Buongiorno, dice Valerio Di Vincenzo, concordo con il precedente ascoltatore, c'è una volontà esplicita di mantenere attivi focolai di guerra e di terrore, questi giovano principalmente all'industria di armamenti, queste in Italia sono principalmente statali ma non sono sotto il controllo democratico. Lei solleva sicuramente un grande tema, quello degli armamenti. Non ho fatto in tempo a dire all'ascoltatore che effettivamente è così, l'industria degli armamenti è un'industria che ovviamente fa parte di quella PIL criticabile nella misurazione dell'economia che rilevava anche il professor Stiblitz. L'analisi proposta dall'ascoltatore, dice Maurizio da Venezia, con genitore siriano, mi sembra centrata e andrebbe estesa al di là della guerra delle regioni. L'Europa, quale baluardo di democrazia, va indebolita per poter poi essere strumentalizzata nello scacchiere internazionale. Il primo successo è stato lo spaventoso aumento delle sperequazioni economica e sociale. La Russia non vuole la guerra, dice un altro ascoltatore, la crisi ucraina deve essere risolta diplomaticamente, per Putin firma. Per alcuni versi, membri di ISIS mi ricordano Arancia Meccanica di Kubrick, ricerca del piacere nell'orrore, Mariella. Passiamo alle telefonate, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Elio da Trento. Volevo fare una semplice osservazione, diciamo, sugli ultimi fatti della politica italiana, che però si ricollegano, come le diceva giustamente, bisogna ricollegarli sempre a uno scacchiere più ampio. Mi riferisco alla fine cosiddetta, almeno speriamo, del patto del Nazareno, un patto scellerato tra un centrodestra e un centrosinistra che bloccava ogni possibilità di confronto democratico. Ora si apre una possibilità enorme per l'Italia, finalmente, cioè quella di instaurare una relazione, una collaborazione tra le forze più progressiste del centro-sinistra, cioè del PD e i 5 Stelle, sulla votazione di singoli aspetti, di singole questioni. Mi riferisco, per fare un esempio molto semplice, alla legge anticorruzione, ma ce ne sarebbero tante altre che i 5 Stelle sono prontissimi a votare fin da subito, così come è stato anche già visto, si è visto anche per la votazione alla Corte Costituzionale. Questo quindi è un primo fatto fondamentale che andrebbe assolutamente evidenziato. C'è una possibilità enorme perché si possa aprire un varco per delle vere riforme democratiche che partono dal basso e non più decise dall'alto. E poi un'altra questione velocissima, solo un'osservazione per dire che chi volesse approfondire la questione del debito che riguarda tanti paesi europei e compresa l'Italia, suggerisco quello che suggeriva qualche anno fa la Fiorella Mannoia, persona artista molto impegnata anche sul piano sociale, che diceva che le bastava che a questo concerto qualcuno si chiedesse, e lei in quel periodo andava in giro con dei musicisti africani, che si chiedesse andasse a cercare chi era Thomas Sankara, che è stato presidente del Burkina Faso, uno dei paesi più poveri dell'Africa e del mondo, che aveva definito il debito all'ONU, un discorso sull'ONU, come il nuovo colonialismo, come un sistema attraverso il quale gli stati più forti, le multinazionali, schiavizzavano i paesi più deboli, portando a sperequazioni pazzesche che stiamo vedendo. Ecco, io direi, sarebbe bello se qualcuno anche oggi si informasse di chi fosse.
Va bene. Devo interrompere perché poi ci sono ancora telefonate. Dunque, rapidamente, ecco, sulla fine del patto del Nazareno, nella quale lei spera molto, io sarei un po' cauto, non perché ne sia un sostenitore, ma perché appunto poi non credo che sia veramente finito, lo dicevano anche molti commentatori, soprattutto lo dice nel suo fondo Alessandro Sallusti del giornale, che credo sia molto esperto delle cose di casa Berlusconi, dicendo che poi alla fine sulle riforme sostanzialmente lascia capire che ci saranno, e io credo che non si sia ancora rotto sostanzialmente, quindi vediamo che succede, sarei un po' cauto, ecco, infatti non tutti i giornali hanno dato poi enfasi a questa fine del patto, così, considerandola forse una non notizia, un annuncio più che altro, e vabbè. Sulle riforme e sulla legge anticorruzione sono pienamente d'accordo con lei, lo diceva anche il Fatto, ma lo dicono anche altri, vaga ormai da 2 anni, e si aspetta che venga approvata, viene sempre rinviata, ce n'è sicuramente bisogno, sono d'accordo con lei. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, senta, sono Adriana. Ascolti, io chiamavo in riferimento alla telefonata dell'ascoltatore precedente, non di un ascoltatore fa, mi dispiace, non mi ricordo il nome, che ha fatto quell'analisi politica e culturale molto approfondita. Sì. Su quello che sta succedendo nello scacchiere geopolitico e anche secondo me nel nostro paese, comunque nella cultura occidentale. Premetto che faccio un lavoro da assistente sociale, lavoro tutti i giorni a contatto con la discriminazione, sia degli ultimi, sia a volte anche nei confronti della mia stessa professione. E volevo farle una domanda, se lei poi ha dato una risposta. Ma la mia domanda era se quello che sta accadendo, cioè la creazione poi di in qualche modo un nemico, è funzionale allo scacchiere rispetto a una forza islamica, uno Stato islamico che poi, come ha detto bene l'ascoltatore precedente, non esiste perché non c'è un vero Stato islamico, ma ci sono tanti Stati, o anche a qualcun altro, volendo ricordare anche una dichiarazione di Hermann Göring, che è stato un gerarca nazista, che ha fatto al processo di Norimberga, che a me ha colpito molto e che io ho sempre portato con me negli anni sia del mio lavoro che della mia crescita personale, avendo fatto anche io probabilmente uno studi scientifici, perché non so se lei se la ricorda, però Hermann Göring dichiarò che la gente comune non voleva mai la guerra, che questo era comprensibile, ma dopo tutto sono i governanti di un paese che determinano la politica ed è sempre facile trascinare il popolo, sia che si tratti di una democrazia o di una dittatura. Che abbia voce no, lui ha detto, il popolo può essere sempre portato al volere dei capi, è facile perché basta creare un nemico e poi quando si crea un nemico si crea quello che ha detto il signore precedente, la paura. Allora io vorrei capire a chi è funzionale tutta questa paura e se quando è normale che quando io sono italiana e sono in coda a un supermercato ci siano i miei connazionali che guardano male un marocchino che è in fila con me. Grazie.
Grazie a lei. Beh, la paura in questo caso, dicevo, è funzionale a chi vuole reclutare combattenti. Io, mi scusi, sono abituato per formazione a guardare i fatti, quindi in questo momento è vero che non c'è uno Stato islamico, è un sedicente califfato, però insomma consideriamo anche le decine, le centinaia di migliaia di profughi che sono dovuti scappare per avere salva la vita da quelle terre che sono state invase, quindi lo Stato islamico non c'è, non va riconosciuto, ma c'è un gruppo di banditi piuttosto ampio che ha occupato un territorio, sfrutta le risorse, ha rubato, si finanzia anche rubando i beni dei cittadini e con violenze, stupri, uccisioni di massa ha imposto il terrore e ha fatto fuggire decine di migliaia di persone. Non dimentichiamo anche queste ecatombe, però, voglio dire, fa parte di un'analisi più bassa, ma c'è. È un fatto. Ecco, quindi questa è la prima vittima. Poi certo, ripeto, io sono convinto che vada a interesse sia di chi non vuole che ci sia la convivenza che c'è in Europa, perché da parte islamica vede che comunque c'è un deterioramento da parte dell'integralismo islamico. Io non ho nessuna... Come sapete non ho nessun pregiudizio verso l'Islam, ovviamente, però da parte dei fondamentalisti, dei jihadisti, c'è chi non sopporta questa convivenza, da parte nostra poi c'è chi in politica, in maniera molto sciacallesca, continua a guadagnarsi su questo, non solo in Italia, quindi è chiaro che c'è chi da questo trae vantaggio. Però ecco, io non arrivo a dire, come dire, che poi ci sia un disegno preciso per indebolire l'Europa dietro questo. Non lo so, è una, come dicevo, un'analisi affascinante, un'ipotesi suggestiva, però al momento stiamo ai fatti, e i fatti dicono che gli atti terroristici che hanno colpito l'Europa vengono da persone che in qualche modo sono legate ad Al-Qaeda o allo Stato Islamico o si rifanno a quell'ideologia. C'è anche il discorso, che non va sottovalutato, del fatto che ci sia comunque la trasformazione di una parte, la strumentalizzazione e la modificazione di una parte di un credo religioso in un'ideologia spietata. Quindi anche questo è un processo che abbiamo già visto nel Novecento. Quindi potrebbe essere un percorso altrettanto pericoloso. Io non ho più il tempo naturalmente per svilupparlo, vi devo salutare. Ricordo che dopo il Gire 3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, alle 10. Tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi di stamattina. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. A domani.
Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.